Buongiorno cari amici radioascoltatori e ben ritrovati nel nostro spazio giorno dopo giorno. Con me c'è Gigi e Giuseppe alla regia. Fra un po', Gigi, avremo in collegamento telefonico la dottoressa Laura Beccia, che è presidente dell'associazione La Crisalide. Ed è un centro di psicologia integrata. Poi ci faremo spiegare dalla dottoressa di che cosa stiamo parlando.
Ecco, ma soprattutto quello che ci teniamo a dire ai nostri radioascoltatori, che stiamo facendo fare radio per fare rete della quarta fase, no? Per cui è qualcosa voluto da Radio Orizzonti con il comune di Saronno, con vari sponsor tipo la BCC Cantù, per parlare appunto dei disagi, per la prevenzione dei disagi giovanili. Per cui abbiamo già avuto delle giornate di tavoli in diretta radiofonica qui degli studi Saronno di Radio Orizzonti per parlare appunto di questo problema che accomuna un po' tutte le associazioni che ascolteremo da qui a giugno dell'anno prossimo, perché noi magari faremo una pausa estiva dovuta o voluta, che volete, vedete un po' voi, ma comunque
Nella pausa estiva manderemo anche le repliche, certo, delle associazioni che in questa quarta fase abbiamo voluto sentire, perché non le avevamo inserite nell'altro gruppo delle tre.
Ecco, perfetto, dalla regia ci segnalano che è in diretta la dottoressa Laura Beccia, che noi salutiamo, ringraziamo di essere con noi per questa presentazione della Crisalide.
Ma ecco, c'era forse facciamola salutare anche da una sua amica. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Laura, grazie per essere qui con noi e di dedicarti comunque
grazie
sempre con molta cura e attenzione a questi temi così anche delicati, insomma.
Ecco, ha salutato la nostra Grazia. Comunque, dottoressa, sul volantino che noi abbiamo distribuito e anche sui manifesti abbiamo la Crisalide e c'è centro di psicologia integrata. Può spiegarci innanzitutto, ecco, questi termini, ecco, grazie.
Allora, l'associazione Crisalide è un'associazione che è attiva sul territorio da diversi anni, circa dal 2015, è stata fondata da me e da altri colleghi e nasce in pancia in realtà ad un progetto un pochino più clinico e terapeutico, che è appunto lo studio di psicoterapia Crisalide. Quindi abbiamo la parte più clinica con il centro di consulenza e all'interno c'è l'associazione, che invece ha degli scopi evidentemente differenti. Lo scopo dell'associazione è un po' quello di... è nata un po' così da un brainstorming tra amici in realtà, perché avevamo un po' il bisogno di capire come arrivare sul territorio di Saronno. Io arrivo da diversi giri professionali e formativi, quindi arrivata sul territorio volevamo capire come sensibilizzare un pochino la cittadinanza rispetto ad alcune tematiche, in particolar modo le tematiche legate alla sofferenza emotiva, psicologica, e quindi nasce appunto questa idea di costruire questo contenitore da cui far passare questi eventi gratuiti, aperti alla cittadinanza, di sensibilizzazione. Da lì insomma è nata un po' l'idea di promuovere le attività che facciamo sul territorio. Devo dire che dopo diversi anni, anche se con fatica inizialmente, un po' forse ancora per quello stigma che c'è,
certo,
un po' legato alla sofferenza emotiva, il centro insomma ha le porte aperte alla cittadinanza che insomma arriva e si confronta con noi. Questo è nato un po' come idea iniziale. Da lì poi sono partiti diversi progetti che, se vuole, poi insomma approfondiamo.
Certo, dopo approfondiamo anche quelli. Una cosa volevo chiederle: la Crisalide mi dà il senso di qualcosa che sta mutando, cioè che da uno stato sta arrivando ad un altro.
Ad un altro, ecco, con fatica, perché poi le Crisalide sono molta fatica. Quindi è un po' proprio, il nome non è casuale, no? Nel senso che il nostro, come dire, la filosofia che sta un po' alla base mia, ma anche dei colleghi del centro con cui collaboro, è proprio quello di accompagnare un po' ad una trasformazione È una trasformazione che prevede la cura, ma che prevede il cambiamento. E il cambiamento, come dicevamo prima, anche per insomma, anche in natura non è mai a costo zero, in termini emotivi. Esatto. Però alla fine la farfalla che vola è bellissima.
È vero. Dal bruco a farfalla è proprio qualche cosa che ci dà anche una spinta a fare qualcosa, anche se con fatica, insomma, dai.
Certo, sì. Quindi la filosofia che appunto noi sposiamo è proprio questa, quella del cambiamento, sì, quella dell'accompagnare al cambiamento e alla trasformazione diverse situazioni e soprattutto durante tutto l'arco della vita, perché noi ci occupiamo sia della fascia, come dire, bambini, adolescenti, adulti, anziani, insomma accompagniamo un po' come dalla culla alla tomba, come si suol dire.
Cioè proprio tutto il percorso dell'essere umano, diciamo, nelle varie fasi. Ecco, grazie. Avevi qualcosa da chiedere, mi sembrava.
Ma mi domandavo quale è la fascia di età, se così vogliamo identificarla, più fragile secondo voi? Cioè, come associazione, quale fascia avete identificato abbia maggior bisogno di supporto di voi, di iniziative anche del territorio per poter essere accompagnati in un futuro?
Allora, noi quello che stiamo notando, diciamo che c'è un pre e un post Covid, non so, un'esperienza che ha segnato tantissimo e tantissimo in realtà la popolazione giovanile, nel senso che quello che notiamo è che c'è veramente un prima e un dopo. E quindi tanti interventi che noi stiamo promuovendo, e non ultimo abbiamo partecipato con un progetto insieme appunto ad attori del territorio di Saron, in particolar modo il Teatro Giuditta Passa, ad un progetto che poi è stato vinto, che è il Dreamwalkers.
Ah, però.
Costruttori di futuri sognati, sì. È un progetto, come dire, di welfare culturale, nel senso che abbiamo voluto, siamo molto contenti insomma di questa iniziativa, perché l'obiettivo è quello di arrivare a questa popolazione giovanile che già di per sé insomma è un po' faticosa intercettare, sì, se non in situazioni già evidentemente sfociate in problemi magari più gravi, no? Ma sì, intercettarli prima e quel disagio che ancora non è così esplicito diventa faticoso. E allora abbiamo proposto questa iniziativa utilizzando un canale di comunicazione differente, che non è il linguaggio, che non è appunto il pensiero, ma il corpo, è la cultura, è il movimento, è la danza. E quindi questo progetto che si chiama Empathos, che seguo io con un collega che è il dottor De Simone, che è uno psicologo e anche un danzatore, cerchiamo di, attraverso il corpo, attraverso la danza, di sensibilizzare quegli strumenti, di implementare un po' quegli strumenti, per esempio l'empatia, la reciprocità, che ci permettono poi magari il confronto anche nel gruppo di pari in maniera più sicuro, più produttivo da un punto di vista emotivo. Quindi questo per esempio è un'iniziativa che stiamo seguendo.
Laura, scusami, ma una famiglia, una mamma come me, no? Sì. Per anticipare questo disagio, da che cosa se ne può accorgere?
Allora, ovviamente
intervenire.
Assolutamente, i genitori sono proprio gli ultimi che si accorgono sempre.
Ma voglio dire,
solitamente la famiglia se ne accorge quando la frittata è fatta. Ma il bigino, come dire, è veramente molto individuale a persona, mi verrebbe da dire, perché ci sono sicuramente dei segnali, su questo non c'è dubbio. I segnali possono essere quelli che si muovono proprio sulle polarità opposte. Per esempio, i ragazzi possono o chiudersi tantissimo, per esempio, quindi ritirarsi dalle attività sociali, dal gruppo, oppure non riuscire a stare in casa, e quindi sono sempre fuori, sempre in iperattivazione, hanno sempre bisogno di stimoli e di situazioni che li attivano emotivamente. Ecco, quando si muovono diciamo sugli estremi, lì il campanellino d'allarme dovrebbe in qualche modo suonare. Sicuramente la fascia adolescenziale a volte impatta anche con disturbi proprio che hanno una sintomatologia. Noi vediamo un incremento per esempio nella popolazione giovanile e femminile, ma non solo, anche maschile, dei disturbi alimentari.
Sì,
sta avendo un'impennata molto grande, quindi i primi segnali sono magari un'alimentazione selettiva, un'attenzione eccessiva alle forme corporee. Quindi ci sono sicuramente dei campanellini d'allarme. E poi il parlare, ecco, bisogna imparare a parlare. Tra le più difficili, se ne è un figlio che sta entrando in preadolescenza e sono all'inizio di un percorso, però ecco, avere piuttosto chiedere un aiuto, che non necessariamente è che non necessariamente è un percorso di terapia, ma anche semplicemente un confronto.
Beh, io se posso portare un'esperienza come mamma, quando ho detto no, io da sola non posso farcela, mi sono rivolta ad una professionista che in un qualche modo ci ha accompagnato insieme, è stata una vicinanza molto importante. Quindi se posso dare un consiglio, afferma assolutamente quello che tu hai appena detto, perché è un supporto e un aiuto fondamentale, proprio un bel passo avanti.
Sì, soprattutto se non si riesce ad avere un dialogo, sì, magari per capire quali sono le cose che...
Poi proprio a conforto di quello che diceva Grazia e anche Gabriella, io ritengo, dato magari le mie esperienze ormai secolari, visto che la mia età è abbastanza in su, no? Proprio che ai miei tempi, quando noi si era giovani e si avevano dei disagi, perché comunque i disagi sono quotidiani, arrivano sempre, non abbiamo mai avuto nessun aiuto, nessuna associazione che si prendesse cura di queste defaillance, chiamiamole tali, appunto, dei disagi giovanili. E tanti errori poi che si ripercuotono nella vita sono dovuti proprio al fatto di una mancanza totale da parte della società o da parte degli associazioni di aiutare, perché tante cose che sono successe nell'arco di questo tempo, del temporale, chiamiamolo come vuole, sono dovute proprio a un fattore di mancanza totale di qualcuno, tipo la Crisade, in questo caso chapeau a voi, no, per proteggere questa gioventù.
E ci danno anche delle indicazioni per poter sbagliare il meno possibile.
Ma l'associazione Crisalide sta facendo qualche laboratorio, qualche idea?
Noi abbiamo appena terminato, in realtà non sono dei laboratori, ma abbiamo terminato un ciclo di, come dire, serate, che le abbiamo chiamate un po' salotti, giovedì del centro, durante i quali, allora, lo scopo non è uno scopo preventivo, di cura, ma informativo, aperto veramente alle famiglie. Abbiamo trattato, per esempio, una serata, ma abbiamo fatto un po' di chiarezza rispetto al tema dell'identità di genere, che è un tema che in questo momento, di cui si sente parlare moltissimo, però c'è anche tanta, secondo me, disinformazione e confusione, no? Non ci fa fatica un po' ad orientare, forse anche per una differenza di linguaggio, di esperienze. Prima, come diceva prima, appunto, ai nostri tempi non c'era, no? Adesso anche capire, banalmente, no? Condividere lo stesso linguaggio già è un passaggio molto importante, che apre una comunicazione con i nostri ragazzi. E quindi, per esempio, abbiamo fatto una serata dove abbiamo fatto un pochino così di informazione rispetto a questo tema. Un'altra molto bella che abbiamo riproposto, che è piaciuta tanto, è l'utilizzo, per esempio, della realtà virtuale, ecco, con il visore. Come la realtà virtuale incontra la psicoterapia, ormai è uno strumento relativamente giovane, anche se ormai, insomma, in tanti setting si utilizza, e si utilizza prevalentemente appunto con i giovani rispetto alle fobie, rispetto a situazioni specifiche, oppure anche con i nostri anziani nei momenti in cui c'è, per esempio, un inizio di deterioramento cognitivo. Quindi l'esposizione alla realtà virtuale allena, no? E aiuta di più poi lo stare di fronte allo stimolo nella realtà. Ecco, questo. Oppure abbiamo presentato una serata sulla mindfulness, quindi apriamo sicuramente le porte del centro con l'associazione per confrontarci, per parlare, per
bene.
Condividere anche delle esperienze.
Sì, dottoressa, continuiamo dopo uno stacco musicale.
Ma aspetteremo ancora un attimo.
No, ma volevo anticipare una cosa che è molto interessante, cioè che mi interesserebbe conoscere il suo parere, proprio per poter poi. Come ci dobbiamo regolare in genere, no, le famiglie, con i social, con i vari mezzi che hanno a disposizione i ragazzi, computer e tutto? Cioè, Che tipo di atteggiamento devono avere i genitori, i nonni, insomma, verso queste cose che i ragazzi magari hanno così? Però ci risponde dopo un breve intervallo musicale. Va bene? Grazie.
Va bene.
Grazie.
Va bene.
Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Sono amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te.
Rieccoci in diretta con al telefono la dottoressa Laura Beccia dell'associazione La Crisalide, che opera in Saronno, e con me c'è Grazia, Gigi e Giuseppe la regia. Ecco dottoressa, adesso lasciamo a lei la parola, perché abbiamo poi anche tanti altri argomenti da poter trattare, sono molto interessanti.
Allora,
grazie.
Cercherò di essere breve. Allora, rispetto all'uso dei social, è una domanda evidentemente molto complessa. Io credo che, e questo lo dimostrano un po' anche gli studi, vietare l'utilizzo dei social non è la soluzione,
esatto,
anche perché sappiamo che insomma ad oggi fanno parte veramente della nostra quotidianità, della nostra esistenza, quindi sarebbe impensabile vietarne l'utilizzo. Io credo che un'educazione alla famiglia, più oltre che ai ragazzi, no? Che devo dire sanno molto bene come utilizzarli, ma vengono c'è un'attenzione, anche un'educazione responsabile, nonostante evidentemente non sempre si riesca a monitorarne l'utilizzo, però c'è questa attenzione da parte degli attori sociali. forse manca un po' di attenzione rispetto alla stessa educazione tecnologica alle famiglie, perché sì. Io penso che le famiglie debbano sapere conoscere, se permette la conoscenza condivisa, permette una comunicazione con il ragazzo, permette la fiducia, il ragazzo si sente compreso, la famiglia comprende e quindi questo rende possibile un confronto e quindi un monitoraggio anche più, come dire, più consapevole dell'utilizzo dei social. Io credo che questo potrebbe essere sicuramente un punto di partenza e poi sicuramente dare quelle regole, perché è vero che l'età oggi tutti raccomandano che sotto i 14 anni, no, il ragazzino non dovrebbe entrare in contatto, poi sappiamo che nella realtà dei
non
fatti
è possibile, anche perché lo
accade.
Usano magari quindi, i telefonini degli altri, quindi. Sì.
esatto, quindi ecco anche qui l'educazione e la proposta anche di attività alternative,
ecco,
spesso,
sì.
Insomma, i telefonini fanno un po' come la televisione, sì. Tempo fa fanno un po' i babysitter. Ecco, magari ingaggiarsi un po' anche in attività utili e
infatti anche lo sport, anche appassionarli esatto. a qualche attività, non so, disegnare, disegno fatto in un certo modo, lo sport e tutto
esatto.
Aiutano. Sì. Avevi grazia che
scalpitando sì, perché poi io rimango un po' curiosa rispetto a certi avvenimenti. Il progetto tipo l'ultimo che ci hai indicato è quelli i giovedì, ricordo bene,
del centro.
Esatto.
Il giovedì del centro,
esattamente.
Sì.
Dopo queste serate c'è sì. una richiesta da parte dell'utente che di un accompagnamento, di un aiuto, voi come centro, perché sappiamo che tu hai anche un centro che è al di là dell'associazione Crisalide. Riuscite a dare una continuità all'utente?
Allora, questo a volte capita, nel senso che a volte riusciamo un po' a intercettare, no? Quando c'è una difficoltà e quindi questo facilita un po' l'accesso.
Certo,
quindi
che questo è un po' lo scopo, no? Rispetto a queste serate.
Esatto, quindi favorire sicuramente. Esatto, e sì, devo dire che poi alcuni, insomma, anche se con fatica, anzi si riconoscono, già conoscerci un pochino in una modalità differente, dove si condivide l'argomento anche con altre persone, poi può aprire la strada sicuramente a una presa in carico della propria sofferenza. Devo dire che come centro abbiamo una tradizione abbastanza lunga, siamo un'equipe consolidata, quindi riusciamo veramente anche ad accompagnare in maniera multidisciplinare anche la persona che si rivolge a noi, insomma, quindi devo dire che a volte riusciamo a intercettare il bisogno.
Bene, questo è importante. Ma come associazione Crisalide avete già un'idea di quali incontri
sono già programmati?
Esatto, avete già una programmazione?
Sì, sicuramente dopo l'estate, adesso per l'estate ci fermiamo, sentivo prima.
Certo.
Che, insomma,
anche noi ci fermiamo per l'estate.
Esatto.
Gigi?
Assolutamente sì.
A settembre abbiamo in cantiere altre serate, sicuramente parleremo della mente adolescente, di cui mi occuperò io, quindi cercheremo un pochino di, in maniera molto semplice, spiegare quali sono le dotazioni, passatemi questo termine, certo. Anche da un punto di vista neurobiologiche sì. Dei nostri ragazzi. Quindi se noi sappiamo quali sono gli strumenti, possiamo fare delle richieste più idonee e ottenere delle risposte evidentemente più come dire, utili per tutti, per il ragazzo e per la famiglia. Quindi parleremo della mente adolescente. Parleremo sicuramente delle ferite di coppia, abbiamo dei colleghi che sono specializzati al lavoro sulla coppia, quindi come eventualmente affrontare e con quale metodologie, perché anche
certo.
Per dire uno soffre, va, ma purtroppo questo ambito ancora è molto, come dire, sconosciuto ai più, ci sono diversi approcci, no? Diverse tecniche, quindi sapere anche magari quali sono più per la ricerca efficace, quali insomma meno, che approccio a uno, che approccio all'altro, sicuramente è una buona cosa. Poi un progetto interessantissimo che partirà a settembre sarà un gruppo per i più piccolini, quindi per i nostri bimbi, che si chiama Creativamente, mm-hmm. che avrà l'obiettivo un po' di accompagnare i nostri piccolini che hanno i DFA, anche qui c'è stato un incremento altissimo di disturbi specifici dell'apprendimento. Certo. Però
un incremento oppure una conoscenza?
Questa è una bella domanda, nel senso che sicuramente l'attenzione che si è posta ai processi di apprendimento ha rilevato come dire, un'incidenza alta. Ecco, non so rispondere con i dati alla mano, però è un'ottima domanda, quindi
sì, che magari adesso si conosce un po' di più riesce a qualificare
e si riesce a dare un nome ad un comportamento che è sempre stato un punto di domanda.
Che veniva di un bambino difficile.
Esatto,
ecco.
che non apprende, realtà, che non è attento, e invece no, povera Stella.
Assolutamente, ecco, il DSA, ecco, questo mi preme dirlo, non è assolutamente correlato con le capacità del bambino.
Certo.
Il bambino ha tantissime capacità, non ne ha di meno, ha solo delle vie differenti per imparare, ma non è diverso in quanto... Minus, quindi questo, e quindi proprio questo gruppo avrà l'obiettivo non tanto di lavorare sul disturbo specifico dell'apprendimento, ma di esplorare un po' le risorse emotive, di aiutare il bimbo anche a fronteggiare magari quelle situazioni che in classe magari lo fanno sentire un po' diverso, perché magari usa gli ausili e gli altri non li usano, quindi di arricchire un po' quella, diciamo così, cassettina degli attrezzi più emotivi, più tecnici, cognitivi.
Comunque, dottoressa, su questo argomento faremo anche un'altra trasmissione in modo specifico, non adesso naturalmente perché andiamo tutti,
certo,
però
ne riparleremo in settembre, ma io ci tenevo a prima dei saluti che dopo le mie colleghe logicamente faranno, ci tenevo a fare una considerazione, proprio un consiglio ai nostri radioascoltatori di una certa età e non solo: più attenzione da parte dei genitori, perché i segnali arrivano e dobbiamo essere noi intelligenti a capire questi segnali.
No, dobbiamo essere una conoscenza.
Per essere conoscenza dovete, credetemi, ascoltare i tavoli della prevenzione del disagio giovanile per fare radio, per fare rete, e anche queste serate che Radio Orizzonti organizzerà ancora da settembre in poi in varie sale, dove siete invitati, non sono invitati solamente quelli addetti ai lavori, per cui i docenti o gli educatori, ma anche i genitori, soprattutto i genitori. Questo ci tenevo a dirlo perché vale veramente la pena di fare prevenzione, che è la cosa più importante in qualsiasi caso.
Ecco, benissimo.
Io ho terminato, abbiamo tempo solo per i saluti.
Tempo solo per salutarla e ringraziarla e rinnovarle l'invito ai mesi futuri.
Certo.
Grazie.
Grazie ancora.
Però ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori. Grazie mille.
Grazie mille a te,
Laura. Grazie
della buona giornata.
Del suo contributo.
Buona
buongiorno.
Giornata. Grazie. Buongiorno.